Jonathan Harker in viaggio da Bistrizza attraverso il Passo Borgo al castello di Dracula. Dracula di Bram Stoker, capitolo primo.
Amico mio,
benvenuto nei Carpazi.
Benvenuto nei Carpazi.
Con ansia, dormite bene.
Con ansia, dormite bene.
Domani alle 3 la dirigenza.
Domani alle 3
la
dirigenza
parte. C'è un posto prenotato per voi.
C'è un posto prenotato.
Al Passo Borgo troverete la mia carrozza che vi accompagnerà.
Al Passo Borgo troverete la mia carrozza che vi accompagnerà.
Spero che il viaggio da Londra sia stato piacevole.
Spero che
il soggiorno nel mio bel paese vi sia gradevole.
E che il soggiorno nel mio bel paese vi sia gradevole.
Amico.
Il vostro amico.
Dracula. Anche il padrone dell'albergo aveva ricevuto una lettera del conte con l'incarico di prenotarmi il miglior posto sulla diligenza.
Ma quando cercai di sapere qualcosa di più, parve reticente e finse di non capire il mio tedesco.
L'uomo e sua moglie, la vecchia signora che mi aveva accolto, si guardarono l'un l'altro
come se fossero spaventati.
L'uomo borbottò che il denaro era stato spedito con la lettera e che di più non sapeva. Quando gli domandai se conosceva il conte Dracula e se poteva dirmi qualcosa del suo castello,
tanto lui che la moglie fecero di gran fretta il segno della croce. Dissero di non sapere assolutamente niente e non vollero più parlare.
Poco prima della partenza, la vecchia signora salì in camera mia.
Dovete proprio andare? Oh, giovane Herr, dovete proprio andare?
Sembrava in preda a una terribile ansia, tanto da aver dimenticato il poco tedesco che sapeva e da mescolarlo con un'altra lingua che non conoscevo affatto. Riuscì a capire qualcosa soltanto ponendole molte domande. Quando le dissi che dovevo andare subito e che si trattava di affari importanti, domandò di nuovo.
Lo sapete che giorno è oggi? Lo sapete che giorno è oggi?
Le dissi che non capivo.
È il giorno di San Giorgio. Non lo sapete che stanotte, quando l'orologio segnerà la mezzanotte, i poteri malvagi del mondo avranno tutta la loro forza. Lo sapete dove andate? E verso che cosa?
Dissi in tono grave che la ringraziavo, ma che il mio dovere mi costringeva ad andare. Si asciugò gli occhi e mi porse un crocifisso. Non sapevo cosa fare, perché come anglicano mi era stato insegnato che codeste cose puzzano in un certo qual modo di idolatria. Tuttavia mi sembrava molto scortese respingere una vecchia signora piena di buone intenzioni e così sconvolta. Probabilmente vide il dubbio sul mio viso, perché mi mise il rosario attorno al collo e disse:
per vostra madre.
Poi uscì dalla camera. Quando salì in carrozza, il conducente non aveva ancora ripreso il suo posto e lo vidi parlare con la padrona di casa.
Evidentemente parlavano di me, perché ogni tanto si voltavano a guardarmi. E alcune delle persone che sedevano fuori dalla porta si avvicinarono ad ascoltare e poi guardarono me, quasi tutti con aria compassionevole.
Sentivo molte parole ripetute più volte.
Strane parole, perché nel gruppo v'erano persone di molte nazionalità. Aprii la valigia e tirai fuori il mio dizionario. Non si trattava di parole allegre, perché erano...
Ordog.
Satana.
Pocol.
Inferno.
Stregoica.
Strega.
Frolok.
E...
Lokstak.
Che si equivalgono. E sono l'una slovacca e l'altra serba.
E significano qualcosa come lupo mannaro o vampiro.
Quando la diligenza fu per partire, la folla che stava sulla soglia si era infittita.
Tutti fecero il segno della croce e puntarono due dita verso di me.
Con una certa difficoltà riuscì a convincere un altro passeggero a spiegarmi il significato. Disse, da prima non volle, ma quando seppe che era inglese, rispose che era un incantesimo o scongiuro contro il malocchio.
Non trovai la cosa piacevole, mentre partivo per un luogo sconosciuto, dove avrei incontrato uno sconosciuto.
Ma tutti sembravano così gentili, così addolorati, che non potevo non esserne commosso.
Non dimenticherò mai l'ultimo sguardo alla locanda.
E alla folla di figure pittoresche.
Intente a segnarsi sotto l'ampia arcata, con lo sfondo degli oleandri, degli aranci, nei grandi vasi verdi, nel centro della piazza.
Poi il conducente, dai calzoni bianchi così ampi da coprire tutto il sedile, li chiamano gozza, fece schioccare la frusta sopra i quattro cavallini bianchi.
E il viaggio ebbe inizio.
Dimenticai le fantomatiche paure e mi abbandonai alla contemplazione del paesaggio.
Ma se avessi conosciuto la lingua, o meglio le lingue, dei miei compagni di viaggio, probabilmente non vi sarei riuscito con tanta facilità.
Davanti a noi si stendeva una terra verde in declino,
piena di foreste e di boschi, inframmezzata da erte colline, coronate da gruppi d'alberi o da fattorie. Ovunque scorgevo alberi in fiore, meli, pruni, peli, ciliegi, e nel passare scorgevo l'erba verde spruzzata di corolle cadute.
La strada correva dentro e fuori tra queste colline che chiamano Mittelland, e scompariva oltre le curve erbose o veniva nascosta dalle cime dei pini che spuntavano qua e là sui pendii come verdi fiamme. La strada era mal tenuta,
ma mi sembrava di volar via in una fretta terribile.
Allora non capivo il perché di tanta fretta.
Ma era chiaro che il conducente non vedeva l'ora di arrivare a Passoborgo.
Mi avevano detto che quella strada durante l'estate è eccellente, ma che non era ancora stata riattata dopo le nevicate invernali. A questo proposito, non è diversa dalle altre strade dei Carpazi che per tradizione non sono ben tenute. Da tempo immemorabile gli Ospodar non le riparano, perché i turchi non pensino che possono servire a farsi entrare truppe straniere, con il rischio di precipitare una guerra che sembra sempre sul punto di scoppiare.
Oltre le verdi colline ondeggianti del Mittelland sorgevano imponenti pendici coperte di foreste, fin quasi sulle cime dei Carpazi stessi. Torreggiavano sui lati della strada e il sole del pomeriggio che ne filtrava metteva in risalto gli splendidi colori di quella magnifica catena, azzurro cupo e violaceo delle ombre tra i picchi, verde e bruno dove erbe e rocce si mescolavano, e un infinito panorama di rocce frastagliate e cime puntute fino a perdersi in lontananza, dove sorgevano maestosi i picchi coperti di neve. Qua e là si scorgevano tra le montagne possenti cascate, e il sole che cominciava a calare le accendeva di bagliori.
Col calar della sera incominciò a far molto freddo e
la penombra si mescolava alla nebbiosa oscurità dei boschi, querce, larici, pini,
mentre nelle valli che si aprivano profonde tra le montagne, a mano che salivamo verso il passo, gli abeti sorgevano scuri contro il fondo della neve. Quando la strada tagliava tra i boschi, gli abeti sembravano chiudersi intorno a noi.
La strada, a volte, era così ripida che, malgrado la fretta del conducente, i cavalli avanzavano con molta lentezza. Volevo scendere e fare la salita a piedi, come si fa da noi.
Ma il conducente non ne volle sapere.
No, no,
disse.
Qui non si può camminare. I cani sono selvaggi.
E poi aggiunse, evidentemente come uno scherzo un po' macabro, perché si volse per vedere i sorrisi d'approvazione degli altri.
E forse, prima di andare a dormire, ne avrete a sazietà di queste cose.
Si fermò soltanto una volta per accendere le lampade della carrozza.
Quando calò l'oscurità, tra i passeggeri nacque una certa agitazione.
Continuavano a parlare con il cocchiere, uno dopo l'altro, come per incitarlo ad accelerare. L'uomo incitava i cavalli con la frusta e con grida selvagge. Poi, nel buio, mi parve di scorgere una specie di chiarore grigio, come se fosse un'apertura tra le colline. L'agitazione dei passeggeri aumentò. La folle diligenza dondolava sulle grandi molle di cuoio come una nave sballottata dal mare in tempesta.
La strada divenne più piana e riprendemmo a volare.
Poi le montagne si avvicinarono a noi sui due lati, aggrondate.
Entravamo al passo borgo. Uno alla volta, i passeggeri mi offrirono doni, insistendo con un'ansia che non accettava dinieghi. Erano davvero oggetti di specie strana e bizzarra, ma mi venivano offerti con semplicità e buona fede, con una parola gentile e una benedizione, e quella strana mescolanza di gesti e movimenti ispirati dal timore che avevo notato all'albergo, i segni di croce e gli scongiuri contro il malocchio.
Poi, mentre correvamo, il cocchiere si chinò in avanti e i passeggeri, sporgendosi ai due lati della carrozza, sembravano cercare nel buio.
Era evidente che si aspettavano qualcosa di molto emozionante.
Ma benché li interrogassi, nessuno volle darmene una spiegazione.
Questa atmosfera di agitazione durò per un po' di tempo. Finalmente il passo si aprì alla nostra destra.
In cielo galleggiavano nuvole scure e nell'aria c'era il senso di oppressione che precede il tuono.
Sembrava che il passo separasse due atmosfere
e che ora ci trovassimo in quella temporalesca.
Guardavo fuori anch'io,
cercando il veicolo che avrebbe dovuto portarmi dal conte.
A ogni istante mi aspettavo di vedere il bagliore dei fanali,
ma non c'era che il buio. L'unica luce erano i raggi danzanti della nostra carrozza e il vapore che esalava dai cavalli stanchi e girava loro attorno in bianche nuvolette.
Ora la strada sabbiosa si stendeva dinanzi a noi visibile, ma non c'era traccia di veicolo. I passeggeri si adagiarono sui sedili con un sospiro di sollievo, quasi una beffa alla mia delusione.
Pensavo già a quel che avrei potuto fare quando il cocchiere, guardando il suo orologio, disse agli altri qualcosa che sentii appena, tanto lo disse in fretta e a voce bassa. Mi parve di capire
un'ora prima del tempo.
Poi, rivolgendosi a me, in un tedesco peggiore del mio, disse:
«Non c'è carrozza qui, non siete atteso. È meglio che veniate con noi in Bukovina. Tornerete domani, o meglio ancora domani l'altro».
Mentre parlava, i cavalli si impennarono, nitrendo e sbuffando selvaggiamente, tanto che il cocchiere dovette trattenerli
tra un coro di urla dei contadini che tracciavano tutti i frettolosi segni di croce. Un calesse con quattro cavalli ci superò
e si fermò accanto alla nostra carrozza.
Alla luce dei fanali vidi che i cavalli erano splendidi animali,
neri come il carbone,
guidati da un uomo alto
con una lunga barba castana e con un gran cappello nero
che gli nascondeva la faccia.
Vedevo soltanto il luccichio di un paio d'occhi quasi fosforescenti che sembravano rossi nella luce incerta dei fari. L'uomo si rivolse al cocchiere.
Siete in anticipo, amico mio.
Quello balbettò.
Il signore inglese aveva fretta.
E per questa ragione immagino, volevate che proseguisse fino in Bukovina.
Non riuscite a ingannarmi,
amico mio. So troppe cose e i miei cavalli sono veloci.
Nel parlare sorrideva e la luce cadde sulla bocca dalla piega dura, con labbra molto rosse, denti puntuti, bianchi come l'avorio.
Uno dei miei compagni sussurrò a un altro un verso della Lenore di Bürger. Denn die Toten reiten schnell.
Perché i morti viaggiano veloci.
Lo strano conducente evidentemente sentì quelle parole, perché alzò la testa con un sorriso scintillante.
Il passeggero distolse la testa, segnandosi e sollevando due dita.
Datemi il bagaglio del signore, disse il conducente. Le mie valigie passarono con eccezionale rapidità dalla carrozza al calesse.
Poi scesi a mia volta e mi avvicinai all'altro veicolo. Il conducente, nell'aiutarmi a salire, mi strinse il braccio con dita d'acciaio.
Doveva avere una forza prodigiosa.
Senza dir parola, scosse le redini, i cavalli girarono
e ci tuffammo nell'oscurità del passo.
Mi volsi a guardare e
vidi il vapore che saliva dai cavalli della diligenza che avevo abbandonato.
E
alla luce dei fanali, le sagome dei miei compagni di viaggio, intenti ancora a fare il segno della croce.
Poi il cocchiere schioccò la frusta e incitò i cavalli che filarono verso la Bukovina.
Quando scomparvero nel buio, provai un brivido di gelo e una sensazione di solitudine.
Ma l'uomo mi gettò un mantello sulle spalle e una coperta sulle ginocchia. Poi, in eccellente tedesco, disse:
la notte è fredda, mein Herr, e il mio signore, il conte, mi ha ordinato di aver cura di voi.
C'è una fiasca di Slivovitz sotto il sedile, se ne volete. Non ne presi, ma mi fu di conforto sapere che c'era.
Mi sentivo stranamente spaventato, e non poco.
Credo che se mi fosse stata offerta un'alternativa, l'avrei accettata, piuttosto che proseguire quel viaggio nella notte.
Il calesse correva veloce.
A una svolta infilammo un'altra strada, dritta.
Mi sembrava di passare e di ripassare continuamente nello stesso posto.
E decisi di scegliere un punto di riferimento per controllare questa mia sensazione.
Scoprii che era esatta.
Avrei voluto domandare al conducente che cosa significasse quella storia, ma
non lo savo, perché in quella situazione qualsiasi protesta sarebbe stata vana se c'era veramente un'intenzione nascosta.
Finalmente, incuriosito dal tempo che passava, accesi un fiammifero e guardai l'orologio.
Mancavano pochi minuti a mezzanotte.
Fu una specie di shock, perché, date le circostanze, la superstizione diffusa sull'ora degli spiriti mi tornava alla memoria.
Poi, in una fattoria lontana, un cane prese a ululare.
un lungo gemito tormentoso come nato dalla paura.
Un altro cane rispose.
Poi un altro.
E un altro ancora finché,
portato dal vento che soffiava lieve dal passo, un coro di ululati selvaggi si diffuse dovunque,
come se venisse da un angolo del paese,
fin dove la fantasia arrivava nell'oscurità della notte.
Al primo ululato i cavalli si impennarono e indietreggiarono, ma il conducente parlò loro con dolcezza. Gli animali si calmarono, ma rabbrividivano e sudavano come dopo una lunga corsa.
Poi, da molto più lontano, sulle montagne che ci circondavano, si levò un altro coro di ululati più forte e più acuto. Urla di lupi
che provocarono in me e nei cavalli la stessa reazione,
il desiderio di balzare dalla calessa e fuggire.
I cavalli indietreggiarono e si impennarono come impazziti,
tanto che il guidatore dovette usare tutta la sua forza per impedir loro di darsi alla fuga.
Pochi minuti dopo, però, le mie orecchie si abituarono al frastuono e i cavalli si acquietarono,
tanto che il cocchiere poté scendere e mettersi di fronte a loro. Li accarezzò e li calmò e sussurrò qualcosa all'orecchio.
Come si dice, facciano certi domatori di cavalli, con un effetto davvero straordinario, perché sotto le sue carezze gli animali divennero di nuovo docili, pur continuando a tremare.
Il cocchiere risalì a cassetta, scosse le redini e partì di gran carriera. Questa volta, dopo essere andato dalla parte opposta del passo, infilò di colpo una stradina stretta che scurvava a destra. Ben presto fummo circondati da alberi che spesso si univano al di sopra di noi, come in una galleria. Di nuovo grandi massi severi ci guardavano dalle due parti.
Eravamo al riparo, ma si sentiva il vento che gemeva, fischiava tra le rocce e scuoteva rabbioso i rami degli alberi. Faceva sempre più freddo e alla fine incominciò a cadere la neve, fitta e polverosa.
E ben presto fummo coperti da una coltre bianca. Il vento portava ancora l'ululato dei cani,
ma si attenuava a mano che ci allontanavamo.
Ma l'urlo dei lupi, invece, risuonava sempre più vicino,
come se ci circondassero da ogni lato.
La mia paura crebbe in un modo terribile e i cavalli ripresero a tremare.
Ma il cocchiere, imperterrito, continuava a voltare la testa a destra e a sinistra. All'improvviso, lontano sulla nostra sinistra, scorsi il lieve bagliore di una fiamma azzurra.
Il cocchiere la vide nello stesso istante. Fermò i cavalli, balzò a terra e scomparve tra gli alberi.
Non sapevo che cosa fare, tanto più che l'ululato dei lupi si avvicinava, ma mentre me lo domandavo,
il cocchiere riapparve, tornò al suo posto senza una parola
e riprendemmo il viaggio. Credo di essermi addormentato e di aver sognato l'episodio, che parve ripetersi all'infinito e che, ripensandoci ora, mi sembra una specie di orribile incubo. Una volta la fiamma apparve così vicino alla strada che anche nel buio riuscii a scorgere i movimenti del cocchiere.
Andò a passi rapidi verso il punto in cui sorgeva la fiamma.
Doveva essere molto lieve, perché non illuminava nulla.
Raccolse alcune pietre e le dispose in un determinato ordine.
Per un attimo notai uno strano effetto ottico. Il cocchiere stava tra me e la fiamma, ma non la nascondeva, perché continuavo a vedere l'arcano bagliore. Questo mi stupì, ma l'effetto durò soltanto un attimo e pensai che gli occhi, dopo tanto scrutare nel buio, mi facessero travedere.
Poi per un po' non ci furono più fiamme azzurre e proseguimmo veloci, circondati dall'ululare dei lupi,
come se ci seguissero in cerchio.
Infine il cocchiere si allontanò più del solito e
il durante la sua assenza, i cavalli presero a tremare più forte che mai, nitrendo e soffiando di paura. Non ne capivo la causa, perché le urla dei lupi erano cessate di colpo, ma in quel momento la luna spuntò tra le nuvole nere dietro la cima frastagliata di un dirupo coperto di pini, e alla sua luce scorse intorno a noi un anello di lupi con denti bianchi, lingue rosse e pendule, corpi snelli e agili e pelame irto. Erano 100 volte più terribili nel cupo silenzio di quando avevano urlato. Ero paralizzato dal terrore.
Di colpo i lupi ripresero a urlare.
I cavalli balzarono e si impennarono, guardandosi attorno atterriti, con gli occhi fuori dall'orbita.
Ma la cerchia di terrore vivente che li circondava da tutti i lati, costringendoli a rimanere nel mezzo.
Chiamai il cocchiere, gridai e battei sugli orli del calesse, sperando di spaventare i lupi. Non so come riuscisse a tornare, ma sentì la sua voce levarsi in tono imperioso. Guardai nella direzione del suono e lo vidi.
Nel mezzo della strada allargò le lunghe braccia come per allontanare un invisibile ostacolo.
E i lupi indietreggiarono, un poco alla volta.
In quel momento una grossa nuvola nera coprì la faccia della luna e piombammo di nuovo nell'oscurità.
Riprendemmo la corsa.
E il tempo sembrava interminabile nell'oscurità quasi assoluta, perché le nuvole in movimento oscuravano la luna.
Continuammo a salire con rari momenti di rapida discesa, ma salivamo quasi di continuo.
All'improvviso mi resi conto che
il cocchiere frenava i cavalli e si fermava nel cortile di un grande castello diroccato, dalle cui nere finestre non usciva neanche un raggio di luce. Le mura sconnesse si stagliavano come una linea interrotta contro il cielo, di nuovo illuminato dalla luna.
Il cocchiere balzò a terra
e mi porse la mano per aiutarmi a scendere.
La mano sembrava una morsa d'acciaio, capace di stritolare la mia se lo avesse voluto.
Poi scaricò i miei bagagli e li depose accanto a me,
davanti a un immenso portone antico, coperto di grossi chiodi di ferro, sistemato in una possente muraglia di pietra massiccia.
Passò di nuovo a cassetta e scosse le redini. I cavalli si lanciarono in avanti e Calesse e tutto scomparvero sotto una delle oscure arcate.
Rimasi in silenzio dov'ero. Mi parve di aspettare per il tempo infinito, mentre la paura e il dubbio m'assalivano. In che posto ero venuto e tra quale gente?
In che posto ero venuto e tra quale gente?
Sentii un passo pesante avvicinarsi al portale e tra le fessure vidi il bagliore d'una luce. Poi ci fu uno sferragliare delle catene e di un pesante chiaristello che si apriva. Una chiave girò nella toppa, cigolando, e la gran porta si aprì.
Sulla soglia apparve un uomo alto, dal viso ben rasato, a parte i lunghi baffi bianchi, vestito di nero dalla testa ai piedi, senza un solo puntino di colore in tutta la persona. Teneva in mano un'antica lampada d'argento, nella quale la fiamma bruciava senza vetro o globo di nessuna specie, lanciando lunghe ombre frementi e palpitando nell'aria che veniva dall'esterno.
Il vecchio mi fece cenno con la mano di entrare, dicendo in inglese perfetto, ma con una strana cadenza:
Benvenuto nella mia casa. Entrate liberamente e per vostra volontà.
Conte Dracula?
Sono Dracula.
Thank you.